Allora, partiamo senza microfono, poi se non ci sentiamo...
Io lo uso, lo uso.
Tu lo usi, ok. Allora, siamo al nostro, diciamo, terzo incontro del Jazz Family. Ben ritrovati a tutti, siamo contenti di continuare il nostro percorso. Adesso vi farò avere la fotocopia della meditazione, della traccia, insomma, degli appunti, di Don Pietro. Su cui oggi avremo il nostro confronto, sarà il nostro incontro. La modalità è sempre quella semplice della lettura, della condivisione, con molta serenità, molta libertà, e dopodiché, come sempre, Don Luca fa un po' una sintesi finale e ci aiuta un po' magari a fissare un concetto anche in base a quello che è emerso. Cioè, il bello di questi incontri è che di fatto qua nessuno si prepara niente in anticipo, fondamentalmente. Nel senso che se no farebbe l'incontro senza fare il confronto.
Per tutti,
quindi lui è quello che chiaramente è nella posizione, diciamo, io un pochino più difficile. Però quindi voglio dire, comunque abbiamo, secondo noi è una modalità appunto che può venire incontro anche a noi famiglie, anche più semplice. Così almeno il confronto sarà sulle cose che abbiamo tirato fuori noi, insomma. Ok.
Qual è il capito che abbiamo cominciato?
Sì, io l'ho detto, pingo ancora poco.
Era per dare una chiave di lettura prima di leggere questo, però... Allora, intanto appunto che distribuite i fogli avete tutti capito che queste riflessioni sono tratte da questo libro che è stato appunto finalmente pubblicato il 5 gennaio. Se qualcuno ne fosse sprovvisto e desiderasse avere il libro, io mi sono dimenticato di portarli su, però ce li abbiamo laggiù e quindi quando è finito scenderemo se non si vuole tornare. Allora, la chiave di lettura per questa sera mi sembra importante appunto prima di leggere queste cose, perché così ci aiuta ad allontanare. Siccome è tratta da un corso di educazione per i genitori, indirizzato questa volta, in questa puntata, particolarmente alle mamme in attesa, ma siccome è piuttosto restrittivo, ecco, come riflessione, allora pensavo di dare questa chiave di lettura che può servire sia per chi ha già dei bimbi, sia per chi non ne ha, sia per chi è educatore in casa, sia per chi lo è comunque come famiglia in una qualsiasi dimensione. Ecco perché come titolo avevamo scelto un titolo apparentemente innocente, in realtà è un po' malizioso, cioè il dono dell'educazione. Leggendo questo testo invece emergerà l'educazione del dono, o comunque. Forse potremmo tenere proprio come prospettiva un tratto che a me pare molto interessante, cioè l'educazione al dono, o l'educazione come dono, no? Che è un punto, secondo me, di una grandissima attualità, perché nella misura in cui vengono meno, così a meno senso, le risorse ovvie, scontate, dovute, sulle quali tutti noi confidavamo quando i nostri genitori immaginavano che comunque ci sarebbero state per tutti in abbondanza, eccetera. Ecco, nel momento in cui si cominciano a fare dei conti e a misurare, evidentemente non solo per gli adulti, ma a caduta, soprattutto per i più giovani, questo tema non è affatto da dare per scontato, perché ci interroghiamo proprio su questo. Quindi leggiamo quello che ci viene suggerito, tenendo presente che potrebbe essere questa l'ottica. Cioè, come fa- facciamo noi educatori a vivere l'educazione delle loro, ma soprattutto a educare al loro.
Il bambino esige tutta l'attenzione. Educare è darsi. Non si può compiere l'opera di educazione come opera secondaria o marginale. Il tuo bambino ti è dato da Dio. Il creatore della vita ha scelto te. A te ha affidato questo suo figlio. A te lo ha consegnato con quelle qualità, con quei pregi, con quei limiti. A te, proprio a te. Puoi allora non mettercela tutta. Dalla tua attività, dai tuoi gesti, forse talvolta da un tuo gesto dipende il bene della sua vita, della vita di tanti altri. Pensa alla tua responsabilità, pensa alla sua felicità, alla tua felicità. Dedicarsi totalmente, intelligentemente, amorevolmente, perciò sapientemente. Bisogna conoscere le capacità, gli istinti, le tendenze per favorire il suo sviluppo. Comincia durante il periodo della gravidanza. Il bambino dipende in tutto dalla madre, forma una sola cosa con lei. Il cuore della mamma batte forte, anche il cuore del bambino batte forte. E all'unisono il battito cardiaco. La mamma deve tenersi serena e calma, perché lo sia anche la sua creatura, perché ciò che sente la mamma lo sente anche il bimbo. Per lui, che già ama, si conserverà in una grande pace. L'attesa non la stresserà, perché sa che il Signore è presente con il suo amore. Sa che non le devono far paura i disagi e le sofferenze del parto, perché lei lo vuole e lo aspetta con gioia. È il dono più grande della bontà divina. Vuole già che lui senta che è amato, aspettato, accolto con festa. Tutto nella mamma esprimerà amore. Per lui si nutrirà, per lui avrà dei riguardi, per lui si curerà con generosità. E l'atteggiamento di lui? La loro spiritualità, l'esempio di Maria e Giuseppe, elementi della loro spiritualità, un crescere del loro amore, nella grazia del sacramento che hanno ricevuto, ora che Dio dà il frutto del loro amore, questo amore deve ingigantire. Devono sentire molto grande la loro dignità di collaboratori di Dio, molto onorati. Devono sentire la necessità di prepararsi al battesimo, porterà tanto nella loro casa, incontro a Cristo. Devono crescere la gioia e la serenità. Devono avere una preghiera più confidente, più insieme, più affettuosa, più fervida. Debbono sempre più correggere i loro difetti e accettare le difficoltà e le noie che provengono dal nuovo stato della sposa. Lei si sforzerà, ma lui cercherà di capire.
Ribadisco allora il taglio, cioè tutte le spose, le mamme evidentemente potranno dire la loro esperienza, tenendo presente che questa è in qualche modo evocativa anche di ogni generazione spirituale, cioè i tratti vissuti nell'accoglienza e nella generazione fisica della persona per certi aspetti sono i medesimi che troviamo anche nell'educazione, nell'accoglienza spirituale, quindi nella paternità e maternità spirituale, quindi per gli educatori, per esempio, quindi per i sacerdoti, quindi per delle consacrate. Insomma, è importante proprio che leggiamo sempre la nostra esperienza umana, come abbiamo detto anche negli anni scorsi, voglio che non ce lo dimentichiamo mai, come esperienza sacramentale. Cioè non è qualche cosa che è o fisico o spirituale, come se fossero due tratti separati nella persona, no? Sono aspetti che riguardano l'unità della persona nell'atto di, in questo caso, educare.
partite da quello che vi colpisce di più, che ritrovate voi stessi o che non capite.
Rompo il ghiaccio, anche perché l'ho già letto, quindi sono avvantaggiato, insomma. Allora, due cose, proprio condivido con molta semplicità. Alla prima lettura che mi hanno colpito, alla prima lettura. Allora, vado proprio così, brainstorm uguale. La prima è che spesse volte mi ha colpito quando dice: il creatore della vita ha scelto te, a te ha affidato questo suo figlio, a te l'ho consegnato con quelle qualità, con quei pregi, con quei limiti. Ecco, mi rendo conto che a volte, pensando anche ai figli, ma a volte pensando anche al coniuge, perché anche verso il coniuge viviamo un'opera di educazione, spesse volte non ha le qualità che vorremmo.
A parte la tua,
sì, ma c'è la Silvia? Cioè, la Silvia ha tantissime qualità, magari. No, però voglio dire, spesso cosa succede? Succede che l'altro, appunto, non è come vorremmo che fosse. Quindi imparare anche, appunto, la capacità di l'umiltà di riconoscere che quella persona è diversa ed è differente da te, dalle tue aspettative, spesso dai tuoi desideri. E spesso credo che anche in famiglia, insomma, negli anni, a volte certi conflitti cominciano a placarsi quando si impara anche questa capacità di sapere accogliere, anche accettare l'altro nella sua diversità. Poi qual è il limite in cui questo diventa una sorta di silenzio, dettato più della mediocrità di non voler crescere, capisco che è delicato, insomma, per questo forse c'è anche bisogno di aiuto. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, vado proprio così, è sulla mamma, cioè sulla femminilità. Ecco, chiaro, insomma, queste righe mi hanno colpito, pensando a mia moglie, ma pensando anche alla donna, al giorno d'oggi, cosa significa essere femminili. Oggigiorno, insomma, credo che sia una riflessione che è sempre attuale, no? Se la femminilità oggigiorno è sottolineata con certi gadget, con certi optional sicuramente, ma credo che qui invece anche Don Pietro ci ricordi come nell'accoglienza della vita e nell'essere in sintonia con la propria creatura donata da Dio stia un tratto fondamentale della propria femminilità. Una cosa che mi ha colpito molto, adesso proprio mentre leggevo, che penso che sia proprio vera anche a distanza di tanti anni, anche quando una mamma è anziana, un figlio anziano, è questa frase: perché ciò che sente la mamma lo sente anche il bimbo. E quindi mi ha colpito perché secondo me è molto vero, cioè i bimbi percepiscono tutto della mamma, anche quando non ci vedono e non ci sentono, comunque percepiscono. E il loro cuore è un po' come se si tonizzasse sul nostro, cioè su quello della mamma. Quindi credo che è anche una responsabilità grande delle mamme, è anche quello ogni tanto di chiedersi come stanno, che cosa sentono. E per rispondere alla domanda di Don Luca adesso, dopo altre cose me la lascio perdere, una cosa che mi ha colpito invece è quello che c'era ultimamente pensando Luca, che cosa provare a tenerla come appunto una risposta, cioè che cosa significa educarsi al dono e devi dare il dono. La prima risposta che mi viene, come non so a voi, è prima di pensare ad un atto, diciamo, attivo nei confronti di qualcheduno, la prima domanda forse sarà che ultimamente, pensando anche probabilmente anche alle feste che abbiamo avuto in questi giorni, pensando anche al fondatore di Don Pietro, no? Questa parola che è tornata molto spesso ultimamente, no? Il fondatore, la prima cosa che viene in mente è che non ci dobbiamo dimenticare, o dobbiamo forse scoprire, da chi siamo stati generati, cioè da chi siamo stati donati. Non ci siamo autofatti, né fisicamente né spiritualmente. E allora mi sono fatto questa domanda, adesso la dico, anche se c'è magari qualche famiglia che non fa parte della nostra realtà, però mi sono chiesto, ma Don Pietro è non semplicemente il fondatore del movimento, vabbè, ma lo riconosco come un mio padre, cioè un mio fondatore, io non l'ho mai visto. È un'esperienza tutta spirituale in questo senso, però lo riconosco come il mio padre, un mio fondatore, quindi l'importanza secondo me è anche di riconoscere l'origine e non dimenticarselo. Ci sono le cose su cui tecnico, perché col microfono si sente fuori in tutta la valle. Vabbè, anche se batte testimonianza. Ve l'ho detto per questo. Comunque, okay, facciamo senza microfono e... Si è usato il microfono perché non sono fatto insieme, ma possiamo fare anche senza, ci sentiamo. Magari poi Don Luca alla fine, così sentono tutti. Ma secondo me per noi adesso qui, così sì, dopo magari col finale, anche perché così è meglio una registrazione.
Bene.
Più che altro per quelli là fuori che non so se sentono.
Se dovete riprovare, è giù quello che...
Sentite fuori, Luca.
Vuoi farla vedere un attimo?
Ciao Luca! Luca? Sì. Tu ci senti? Prova. Sì, no, si sente anche fuori. Prova.
No, si sente.
Si sente?
Oh, magari non è una testimonianza.
Sì, a casa nostra.
Non so se in strada si sente così bene.
Prova, si sente Matte? Prova, no, si sente Matte, scusa, fuori, prova Matte, prova andare fuori Matte a sentire se si sente, grazie, prova, si sente Matte, si sente anche fuori, bene, prova, ok, hai capito, ok. Okay. nessuna mamma è arrivata. Vale? No, prendilo, tanto poi non sente più.
No, volevo dire soltanto questa cosa, che a me col fare in pancia le mie due bimbe mi ha sempre fatto tanto pensare al rapporto che Maria ha con ciascuno di noi, cioè elevata all'ennesima potenza quello che io ho vissuto portando in grembo queste bimbe, insomma. E, cioè, da un lato, quando ci penso, mi spaventa un po', però dall'altro mi sento così tanto fortunata ad avere un Dio che ha pensato per me una mamma. E insomma, lo ringrazio tanto per avermi fatto questo regalo di poter scoprire un pochino di più che cosa significa per Maria amarmi da mamma, insomma.
Prova a spiegare meglio ai maschi che cosa vuol dire questa cosa, perché immagino che uno possa intuire, ma...
Sì, ma credo che c'è di riuscire a spiegarlo, però diciamo che forse in due parole la cosa che per me è un po' il nucleo centrale della questione è: il tuo corpo ti dice che tu devi modificarti per fare spazio all'altro, e che quello che fa bene all'altro deve far bene anche a te e viceversa. Cioè, se tu, non so, faccio un esempio sciocco, no? Mangi una cosa che fa male al tuo corpo, fa male anche al tuo bambino, e questo vale nel corpo e ci parla, secondo me, di qualcosa che riguarda la vita dello spirito. E ecco perché credo che sia una grande verità da custodire e da venerare, quella che è il dogma della verginità e della purezza di Maria, no? Perché altrimenti significherebbe per noi un grande pasticcio se non fosse così. Non so se mi sono spiegata, questo è per me, però non so se... Cioè, e io credo che questo sia qualcosa di comprensibile anche da parte del mondo maschile, anche se fisicamente non lo sperimentano, insomma. La relazione, secondo me, è proprio anche fare uno spazio che significa spostare qualcosa dentro di te e per accoglierlo, farti elastica, però contenitiva, e lasciare che l'altro si muova secondo la sua natura, però consentirgli uno spazio che non sia né troppo stretto né troppo largo, è giusto. E poi si potrebbe andare tanto avanti.
Volevo dire qualcosa anche perché mi colpisce molto questa lettura qua, cioè nel senso mi colpisce tutto. E però due cose voglio dire: uno sulla responsabilità, cioè mi ha colpito molto anche quando dice dedicarsi totalmente, perché una cosa che io, cioè, penso che viva ogni mamma è il fatto che quando diventa mamma le cambia completamente la vita e cioè non vive più per se stessa, ma vive per i suoi figli, cioè nel senso che è proprio un passaggio molto netto, secondo me. E allora mi ha sempre fatto pensare molto alla responsabilità che ha una mamma, cioè il dono e la responsabilità, nel senso che ti è donato di vivere un'esperienza che ti fa capire che cosa vuol dire davvero donarsi e come dovrebbe essere, cioè nel senso che vivi senza tuo merito, senza che tu ti sia impegnato per niente, e all'improvviso è una modalità che capisci che è quella giusta, cioè nel senso di dedicarsi completamente a qualcun altro, cioè donarsi completamente a qualcun altro gratuitamente e per amore. E quindi la responsabilità, secondo me, di una madre è quella, cioè il fatto che hai cioè non puoi far finta di niente, hai capito che cioè, il dono qual è, com'è donarsi e com'è il dono gratuito, cioè l'hai capito per forza perché sei diventata madre e l'hai capito, e quindi hai la responsabilità poi nella tua vita di cioè,
hai capito, prova a spiegarlo anche agli uomini maschi.
Cioè, nel senso che, no, io penso che sia...
Non so perché...
No, ma perché secondo me, cioè, nel senso, lo capisci... No, io penso che lo capiscano anche gli uomini.
Ma voi...
In modo più... Di noi. In modo diverso. Cioè, la madre, secondo me, è in una condizione privilegiata perché capisce e sulla sua pelle, senza nessuno sforzo, cioè perché... Ti arriva, a un certo punto dici passi a una modalità diversa, che è quella del dono, che no, prova a spiegarlo, cioè secondo me è una condizione che ognuno può vivere. La madre ha il dono di viverlo in modo così evidente, cioè di poterlo capire in modo evidente e senza dover fare neanche un gran percorso, perché a un certo un bambino e, cioè, e capisci che sei dedicata a lui e quindi ha la responsabilità di forse anche di farlo capire agli altri, ma anche di viverlo in prima persona e anche non solo con i suoi figli ma in generale, cioè nel senso che capisci quale sarebbe la modalità giusta, poi dopo attuarla non... e mentre magari una persona cioè nel senso è una condizione privilegiata perché te lo fa capire nell'immediato.
Quindi la modalità giusta sarebbe?
Il dono gratuito e l'essere per qualcun altro, secondo me. Cioè nel senso, sì, ma questo decidere cioè, l'essere per qualcun altro, con cioè, quello che ti va dice, con dedicarsi totalmente, intelligentemente, amorevolmente, evidentemente, cioè tu persona non è che ti devi annullare, ma non ti annulli anche per l'altro, cioè non ti annulli non per te stesso ma per l'altro, cioè, e quindi la responsabilità penso sia quella di non poter più far finta di niente, cioè te l'hanno fatto capire insomma com'è, e poi invece mi colpisce dall'altra parte il fatto, quello che diceva anche Dario, cioè te l'ha consegnato questo suo figlio con quelle qualità, con quei pregi, con quei limiti, e anche solo un tuo gesto può, quello infatti, cioè, insomma, un po' spaventa, un po' nel senso che sai che hai in mano davvero un potere grande sulla vita dei tuoi figli, insomma.
E a me ha colpito particolarmente la seconda frase, legata poi anche al resto, quando dice educare è darsi. E a volte mi viene un po' da vedere l'educazione come qualcosa di così, di un po' freddo, devo insegnare a mio figlio, a mia figlia a fare qualcosa. E invece questo mi riporta proprio al fatto che educare gli altri è, secondo me, prima di tutto educare se stessi. Questo è molto evidente nella gravidanza, perché ad esempio quella a me è una cosa che pesa molto, cioè 9 mesi non poter andare ai miei ritmi e fare quello che mi pare, usare il mio corpo e come sono abituata a fare, ma dovermi preservare per i bambini, per il bambino che porto nel grembo. E magari ci sono delle mamme che lo fanno più volentieri, ma quella ad esempio è una responsabilità che un po' pesa, nel senso che già mi dice che non posso più fare come vorrei fare io o come mi vorrei comportare io. E in questo è già molto evidente, cioè che l'educazione è già lì dentro, cioè stare, mi piaceva la frase quando diceva la mamma deve tenersi serena e calma perché lo sia anche la sua creatura, e perché ciò che sente la mamma lo sente anche il bimbo, e questo è molto vero, ma questa cosa non finisce con i 9 mesi della gravidanza, ma continua anche dopo, cioè questa responsabilità secondo me è di educare se stessi per poter educare gli altri, non vedere l'educazione solo come un atto così, dare delle buone regole, dare delle buone prassi, ma è veramente dare se stessi, quindi c'è cioè, anche in parte quello che diceva Dado prima, cioè la responsabilità anche ad esempio per una mamma di fare ogni tanto un check di come si sente, perché è quello che poi realmente trasmette, e secondo me è facile, almeno per me a volte è facile, ma mi sgamano subito, cioè dire una cosa, imporre una cosa e poi in realtà essere o fare io stessa qualcos'altro. E questo, insomma, in questo secondo me, insomma, chi è educatore, chi ha dei figli, insomma, lo sa molto bene che ti beccano subito e non c'è tanto margine per così fingersi qualcosa che non si è o insegnare qualcosa che non si possiede.
Allora, io condivido tutto quello che avete detto, però cioè, a me ha colpito di più la seconda parte che c'è scritto qua, e la parte dove Don Pietro parla della coppia, in particolare della spiritualità della coppia. Cioè, mi ha colpito un po' il verbo dovere che ha ripetuto tante volte, devono sentire molto grande, devono sentire la necessità, devono crescere la gioia e la serenità, cioè quasi come un imperativo. Allora per me, a parte i primi mesi di vita dove la mamma è fondamentale in tutto, dopo l'educazione del bambino dipende molto da com'è la coppia, cioè dal padre, da come sono il padre e la madre insieme, dalla loro relazione, da come il bimbo vede che i genitori si relazionano, perché i bimbi assorbono tutto dei genitori e vengono educati proprio anche da come papà e la mamma stanno insieme, si approcciano, come pregano, come vivono le loro giornate, la loro dimensione affettiva, eccetera. E per me, cioè, mentre la prima parte viene abbastanza automatica, perché c'è cioè, una mamma che inizia prima la casa, cioè è immediato, cioè la mamma capisce che adesso deve dare tutto per i suoi figli, ed è, cioè il darsi totalmente viene automatico. È molto più difficile invece, secondo me, quello che viene detto nella seconda parte, cioè mantenere con il proprio marito una dimensione serena, gioiosa e profonda di spiritualità, che non deve essere uguale a prima, ma deve addirittura crescere. Allora, per quella che è un po' la mia esperienza, ma anche l'esperienza di tante famiglie che vedo intorno a me, è che quando arriva un figlio invece si inizia a litigare, cioè ti si inizia a scontrare, iniziano i problemi. Adesso vedo che prima, anche nell'esperienza scolastica dei miei figli, i genitori si separavano all'elementare, adesso iniziano all'asilo, per dire, cioè tu arrivi al figlio e cambia completamente la dimensione di coppia, come si vive la coppia, come i due genitori si approcciano l'uno all'altro e nei confronti del bambino, perché comunque anche Don Luca prima chiedeva, ma fallo capire agli uomini, cioè è vero, cioè gli uomini fanno fatica a entrare in questa... C'è quasi una monade all'inizio, quella della mamma e del bambino, e il fatto di far entrare il padre in questa cosa non è per niente automatico, cioè è una cosa difficile. E, cioè, poi ci sono fior fior di psicologi, psicopedagogisti, da Winnicott in poi, che parlano di questa cosa, ma cioè, è un po' centrale, perché effettivamente cioè, se viene a mancare il rapporto di coppia, cioè si vedono degli sbilanciamenti strani, cioè la mamma tutta riversata sul bambino, il padre che diventa geloso di questa cosa, che non capisce perché non viene fatto entrare in questa relazione in modo pieno, e quindi il padre sbaglia sempre, non capisce, e da lì tutti i vari litigi, ed è una cosa che io ho vissuto in prima persona su di me. Per fortuna ho degli amici che mi hanno aiutato in questa cosa, dei sacerdoti che mi hanno aiutato, però per me Don Pietro ha fatto bene a sottolineare questa cosa, cioè devono crescere la gioia e la serenità, devono avere una preghiera più confidente, più insieme, cioè quando nasce un figlio si smette di pregare, no, cioè bisogna pregare il doppio. E questa cosa uno si chiede come faccio, cioè prima avevo tempo di fare tante cose, adesso non ho più tempo neanche di farmi una doccia 5 minuti e devo pregare il doppio. Sì, perché se no, cioè, effettivamente, cioè, si fa molta fatica. E per me questa è la parte centrale, perché l'educazione è questo, cioè il padre e la madre che insieme si vogliono bene, si rispettano, curano la loro spiritualità e il loro rapporto di coppia, e questo è quello che educa il bambino. Non so se la vostra esperienza...
Allora io parto da questa frase che dice: puoi allora non mettercela tutta? Se mi chiedo, quando a me è venuta voglia di mettercela tutta e di assumermi ancora più la responsabilità di padre e genitore, è quando mia figlia mi ha dato la sua obbedienza, è quando accolta magari una mia richiesta che le poteva costare, che faceva fatica ad accettare, però non per paura di un castigo o di una rabbiatura, l'ha accolta perché si è fidata di me. E facendo un passo più avanti, pensare che un figlio possa accettare anche dalle tue mani la prova, per me è commovente. E anche nella crescita magari anche una ferita, che la verità, che a volte si fa fatica a dire, porta con sé. E questo, secondo me, è tipico più del padre, no? A questo aspetto più che della madre, perché l'amore materno cerca sempre di proteggere, di accudire, di risparmiare sempre la sofferenza al figlio, di risparmiargli il dolore. Il cuore paterno invece forse è più propenso ad affrontare quell'aspetto, a non risparmiarlo, perché sa che è necessario per la crescita, è necessario perché si possa comunicare anche la verità che comporta. E questo è quello che in quei momenti mi ha dato proprio la voglia di mettercela tutta. Ed è tipico proprio del padre, secondo me, perché Dio che è padre, cioè, si può dire secondo me quello che si vuole, però avrà anche dei tratti magari femminili, ma il padre ama con un cuore maschile, tant'è che non ha risparmiato suo figlio la croce, no? Ma gli ha dato il coraggio di portarlo.
Quando siamo in presenza dei nostri figli, ma questo per me vale anche quando non siamo con loro. E perché anche semplicemente cosa decido di fare, anche quando sono sempre a lavoro, cioè effettivamente sì, e si ripercuote sulla mia vita, quindi anche, cioè, anche come decido di passare il mio tempo libero, quando decido di non avere i bimbi per magari riposarmi, per rilassarmi un attimo, per me influisce molto anche sulle, cioè, ricade anche su quello che succede. Quindi anche in questo per me abbiamo, c'è molta responsabilità anche di come usare il nostro tempo, e penso anche nel momento del lavoro, della fatica, dello svago, e credo anche nelle amicizie, perché anche questo per me effettivamente, cioè, i bambini lo percepiscono, cioè, percepiscono tutto ancora prima che glielo diciamo. E la seconda cosa, quello di dedicarsi totalmente, che secondo me è bellissimo, però mi piace anche che c'è scritto intelligentemente, perché c'è una mamma, secondo me, è portata a volte anche a essere troppo soffocante per i bambini, e quindi secondo me questo dedicarsi ha bisogno anche di essere intelligente, cioè di sapere quando è ora di dire bene, adesso, cioè, li faccio un attimo indietro, per me vale anche con i bambini piccoli. E per me in questo c'è bisogno del padre, perché una madre fa molta fatica proprio per il fatto che, cioè, sei portato a dare tutto e ad essere sempre con loro, cioè, forse anche troppo. Quindi, cioè, riconosco, secondo me, anche.
Riesci a convincere qualcuno di questo? Cioè, in questo caso gli uomini credo che siano già convinti, non so se possiamo. No, perché è importante questo scambio, cioè, giustamente come ricordava la Fri, noi diamo troppo per scontato che anche l'altro capisce quello che capisco io, ma non è detto.
No, cioè, per me non è scontato, per me è vero, infatti quello che volevo dire è il secondo, la seconda parte, sono molto d'accordo con la Fri, e ho sottolineato anche un crescere del loro amore, cioè secondo me c'è, cioè, una cosa che va insieme, cioè se effettivamente e cresce il mio amore per l'altro, secondo me sono più capace di fargli spazio e di dirgli, cioè, questa creatura che ci è stata donata non è solo mia, ma e, cioè, effettivamente c'è anche bisogno di te, cioè anche in questo
e invece se io sono una mamma che sì, capisce che dovrebbe farsi indietro, però non è mai il momento. Spiegamelo meglio. Qual è il momento?
Cioè, per me non è farsi indietro per lasciare educare. Cioè, per me è una cosa che deve essere fatta insieme, questa qua. E, cioè, io vedo anche a scuola tantissime famiglie, e per me lì iniziano davvero le fatiche grosse di quando cioè le mamme sono solo per i bambini, ma fa male ai bambini oltre che per la madre e oltre che per la coppia.
Perché fa male?
Perché cioè un po' si sentono da una parte soffocati, da una parte i re e le regine, cioè purtroppo secondo me i bambini sono bravissimi a manipolare le mamme, molto meno, cioè si fa molto meno, cioè fanno più fatica a manipolare il padre, poi vero anche che adesso un po' i tempi sono cambiati, però cioè, i bambini capiscono bene che possono andare a lavorare e per intenerire la mamma, per farla commuovere, per farla sì, cioè, per portarla dalla loro parte in tutti i modi, ma anche i miei figli,
cosa c'è di sbagliato in questo?
No, per me non c'è sbagliato, cioè è sbagliato, cioè, per i bambini per me è una cosa naturale, per me è la madre che si deve rendere conto che cioè i bambini sono fatti così e che da sola, cioè, può cedere in questa tentazione, cioè ha bisogno effettivamente di avere a fianco una visione più maschile che gli dice.
C'è qualcuno che si è convinta a sentire queste parole? Sì o no? No, perché
ho detto chiaro questa cosa, ma non vuol dire che non ci cado,
no.
Assolutamente, infatti dico, per me c'è un rischio continuo di tutti i giorni,
allora, proviamo a sentire invece la parte maschile, che cosa dice di questo. Sono convinti anche gli uomini di questa cosa? Senza aver paura di offendere la propria sposa, ma proprio la libertà.
Dalla parte
si sente la valle.
Su questo mi colpisce l'ultima frase: lei si sforzerà, ma lui cercherà di capire. Quindi no, è vero, però, nel senso che secondo me
è come dire lei si sforzerà inutilmente.
No, nel senso che lei ha già capito, si rende conto anche di questa cosa qua, però anche questo compito anche di, tra virgolette, aiutarla nello sforzarsi di staccarsi da un legame ossessivo nei confronti del figlio, e io invece aiutare mio figlio a una dimensione di apertura diversa da quello che può essere un semplice solo legame con la madre, è anche un compito mio. Cioè, sta anche a me delle volte strappare dalle braccia della madre mio figlio, quindi proprio perché è una dinamica due, secondo me è difficile anche per la mamma dire spiegalo, cioè un po' lo capisce, un po' fa la fatica e un po' serve anche che lo capisca l'uomo e che faccia anche lui ciò che va fatto, nel senso di, per cercare di spiegarmi, a me un'altra frase che ha capito è quando collegata al dice un tuo gesto dipende il bene della sua vita, ma subito è venuto un impulso, dicevo. Poi dopo dice pensa alla tua responsabilità, pensa alla sua felicità, alla tua felicità. E in questo mi ha rasserenato molto, perché per quanto sia un compito veramente importante, vedo effettivamente che delle volte devo tenere in considerazione ciò che mi fa contento e ciò che fa contento proprio in generale una persona. E nel mio caso vedo dove veramente io sono contento, mi dà pienezza quando vedo contento chi mi è di fianco, chi mi ha affidato, molto più di un semplice appagamento di un qualche desiderio, di un qualche. E in questo senso qua che dicevo, mi ricollego anche al rapporto con la moglie, comunque tra uomo e donna, serve molto anche questa dimensione di dire il dono di sé per l'altro. Magari tante volte l'abbiamo sentito dire, la donna vive un po' più sull'accoglienza, l'uomo invece un po' più uscire fuori da sé, dalle sue dinamiche, cercare di creare qualcosa. E lo sento molto vero, cioè esperienzialmente nel momento quotidiano vedo che sono contento quando succede così. E dopo vedo che delle volte si limita solo in una parte, forse proprio una dimensione più umana, quotidiana di tutti i giorni. E mi viene più in aiuto la frase di Don Pietro dove dice devono sentire molto grande la loro dignità di collaboratori di Dio, molto onorati. Io invece nelle dinamiche quotidiane delle volte penso di onorare, cioè che è Dio che si sente onorato e che ho onorato, che qualche volta lo faccio partecipare della mia vita. E invece no, vedo che la dimensione è opposta, e questo ampia quello che sono le dinamiche tutti i giorni di una mamma, di un papà, una visione veramente più piena, che insomma fa crescere nella gioia e nella serenità. Queste sono le cose che a me hanno più di
una cosa, una frase che anche mi ha colpito è questa frase, di dedicarsi totalmente a che è stato detto, volevo solo fare questa considerazione che secondo me è una cosa difficile, soprattutto per una donna, magari non è tanto il fatto, cioè appunto che viene naturale il fatto di dedicarsi totalmente quando hai un bimbo, che sia tuo o che sia di altri, insomma comunque quando vedi un bimbo ti viene abbastanza naturale. Secondo me la difficoltà è proprio questa che indemente, come era già stato detto anche la volta. E, nel senso che la natura ti porta a dedicarti magari totalmente davanti a una creatura, e, ma poi il fermarsi, il tornare un po' a quella che è la tua chiamata davanti a questa creatura, quindi che cosa fai, dove lo vuoi portare, dove lo vuoi accompagnare, e lì vuol dire un po' anche uscire da se stessi e quindi prendere un po' coscienza e consapevolezza anche dei propri istinti che magari ti portano a così un po', ti fanno andare un po' a navigare un po' così al vento, invece avere un orizzonte davanti, cioè sapere dove vorresti accompagnarlo, e anche osservandolo con attenzione, e come diceva appunto qui Don Pietro. E secondo me qui appunto c'è un'altra frase che dice, secondo me è molto utile, per favorire il suo sviluppo. Io per convincere una mamma a staccarsi, tra virgolette, diciamo, da questa monade, direi questo, cioè direi che il desiderio più grande di una mamma è quello di favorire lo sviluppo di suo figlio, quindi lo sviluppo dei bimbi che abbiamo accanto. E tenere davanti questa frase secondo me è molto utile, perché favorire lo sviluppo vuol dire fare appunto un passo indietro, anche rispetto ai propri istinti.
Scusa Chiara, allora io è proprio questo che chiederei. Qua ci sono anche molte professioniste, no? Insegnanti in scuola materna, scuola elementare, scuola media, e anche psicologi, psichiatri, eccetera. Allora proviamo proprio a fondare qui, cioè proprio perché ci si è presa molto sull'assenza del padre, la latitanza, eccetera, spesso. Forse oggi, questa sera, stiamo parlando della liberazione della madre. Il problema è che se la mia sensibilità mi porta a essere lì, io non capisco quando è ora di tirarmi indietro. Quando è ora di tirarmi indietro? Allora, qualcun altro giustamente ha detto, chiedi la tua madre. Benissimo, questo è un criterio. Cioè, ho interpretato bene quello che sono detto finora? Sì.
Allora, secondo me non c'è un'età specifica, a parte i primi mesi di vita, il primo anno di vita, d'accordo, però dopo secondo me ci sono dei campanelli di allarme che ci devono come dire, far accendere un po' una lampadina a noi mamme, insomma, ma anche al papà in generale, insomma, per capire che forse c'è bisogno di riequilibrare un po' gli interventi, per cui non so, ci sono dei papà che i primi 3 anni di vita sembra che non debbano fare nulla, che non devono esistere perché c'è solo la mamma, la nonna e la suocera, e quello è il loro mondo, e per i primi 3 o 4 anni vabbè, si può mettere nel divano. Secondo me assolutamente no, è esattamente il concetto, sono gli anni fondamentali dove un papà deve esserci, perché cioè adesso io vedo davvero un sacco di situazioni dove i bimbi piccoli, ma così piccoli, sono dei dittatori, fanno veramente quello che vogliono, sono senza regole, fanno una fatica impressionante a stare alle regole a scuola, fanno impazzire le maestre, fanno impazzire i bimbi, i compagni, cioè quindi vuol dire non è che i primi anni di vita, perché sono piccoli, allora serve solo la mamma, cioè la mamma e il papà servono sempre, in qualsiasi momento, e secondo me nel momento in cui cioè non bisogna far finta che questi campanelli non ci siano, ecco, che il fatto che tuo figlio comunque non rispetta le regole, non è capace di stare in mezzo agli altri, non bisogna far finta che crescerà, ecco.
Quindi, ma tu dici che queste cose vengono date nei primi 3 anni di vita? Cioè, quindi io non posso dire mio figlio è vivace, nel senso che fa quel che gli pare.
Quelle non sono un po' le... Sì, ci si nasconde un pochino dentro questa cosa, sì. Ma secondo me nasconde invece un disequilibrio, quindi quello secondo me è la sapienza, cioè il fatto che se una coppia non se ne accorge, anche magari soltanto, comunque si può accorgere di un allarme e chiedere a un esterno, perché la visione esterna è comunque è più lucida, insomma, più libera.
Io penso che il tema dell'educazione abbia a che fare col tema della libertà. Penso alla mia esperienza da insegnante, io lavoro con i bimbi di 2 anni, e rispetto alla domanda che facevi tu, dai un esempio dove non ho il coinvolgimento da mamma, ma da insegnante, che è comunque altro. Cioè, secondo me, il punto in cui ti devi fermare è quando hai dato a quel bimbo gli strumenti per usare la sua libertà. E per me educare significa rispettare la libertà dell'altro. Anche un bambino di 2 anni ha la sua libertà, però la può utilizzare nella misura in cui ha gli strumenti per farlo. Per cui se io ti spiego che ti fa male una certa cosa, non te lo posso solo dire, ti devo accompagnare, darti gli strumenti per capirlo, e poi la prima volta ti accompagno, la seconda ti lascio libero di aderire al bene, quindi di utilizzare la tua libertà.
Allora, io come mamma ho fatto 2 esperienze differenti nelle mie 2 gravidanze, però penso che questo brano mi dice questo, che non a caso si fa riferimento alla gravidanza, perché penso sia quell'aspetto che proprio differenzia l'uomo dalla donna nell'approccio ai figli, e questo lo sto sperimentando molto, soprattutto nell'educazione del bimbo più grande, dove quando si faceva riferimento alle coppie che si separano, insomma, le discussioni, perché quando cominciano ad avere più grandi figli, le divergenze sul punto di vista educativo cominciano a crescere, perché l'aspetto di, cioè, quando è piccolo, insomma, deve mangiare, deve riallattare, insomma, tutto sommato, ma quando comincia a diventare grande, si comincia un po' a faticare di più. E quindi penso che all'interno della coppia sia importante aver chiaro entrambi anche questa diversità di approccio all'educazione dei figli. E così come nel fidanzamento, insomma, quando ci si sposa, il punto di vista della donna è differente dal marito, e quindi anche lì non è che io sono meglio di te, ma siamo diversi. Idem dell'educazione dei figli, idem dell'approccio ai figli. E quindi questo è il primo punto, cioè gli scontri, l'ho visto anche io nel mio piccolo, cominciano a venire fuori quando io mi sento migliore dell'altro, il mio modo di approcciare i figli è migliore di quello di mio marito, e quindi cominciano le discussioni. Perché inevitabilmente penso che nella fisiologia della donna, proprio perché lo porta in grembo, la tendenza a proteggerlo, a preservarlo, a dire sempre la sua... è quasi naturale, cioè a me molte volte capita proprio di fare una 10 milioni per evitare di non parlare, non dire la mia, perché è faticosissimo, a volte mi riesce, a volte no.
Allora, prova a convincere una donna che il suo punto di vista non è assoluto.
Io penso che questo, prima che arrivino i figli, si debba già sperimentare il rapporto di coppia, per cui anche cioè, eliminando l'aspetto dei figli, non è che io devo prevalere sul mio marito, cioè comunque mi scontro con il fatto sostanziale che non è che il mio punto di vista è sicuramente in assoluto migliore rispetto a quello di mio marito, del mio fidanzato, quello che è, insomma. Con le botte nei denti, come lo capisci? Cioè, a un certo punto ti scontri e ti rendi conto che non è proprio come la pensi tu.
Non lo so.
Non che non si sta, perché tendenzialmente... Io che tendenzialmente non sono molto malleabile, faccio fatica a intendere questo aspetto, cioè il fatto che il mio punto di vista non sia sicuramente quello giusto, lo devo capire, ma...
Veramente un gemello suggerisce a un sacerdote come può fare a convincere una donna che il suo punto di vista.
Questo lo lascio al sacerdote la possibilità di. Comunque, questo è secondo, adesso non so se. Comunque, questo è il primo aspetto. Il secondo, che è un grosso problema nelle mamme che questo limite che c'è tra il dedicarsi totalmente, qui ci sono degli aggettivi, insomma, totalmente che motivano, e l'annullarsi. Il problema è che quando io vivo la maternità con il mio figlio come quello che mi renderà felice sicuramente al 100%, perché ormai mio marito, cioè, la che non resta incinta, insomma, era importante, dopodiché non è più importante. Quindi trovo in molte il...
spiega meglio anche questa cosa.
No, è che... Io ho avuto esperienza di donne che...
Allora, di donne per una donna che... è normale pensare che quando arriva il figlio non c'è più bisogno del marito.
Purtroppo questo è un problema serio, molto diffuso, con cui io mi scontro spesso, perché io purtroppo appartengo alla categoria delle donne che tendenzialmente... tendono a preservarsi, nel senso che ho una personalità, degli interessi e che vorrei poter coltivare a prescindere dal fatto che abbia dei figli. Ma mi capita spesso di interagire e relazionarmi a delle mamme per cui dicono, vabbè, ma scusa, ma tanto, cioè, dico la mamma, insomma, poi che pretese ha di fatto di fare questo, è vero, però l'essere completamente annullata nei confronti dei figli a lungo andare, secondo me, dei problemi li crea, perché appunto questi figli sono al centro delle tue attenzioni, sono dittatori, perché tanto ormai ti hanno in pugno, quindi cioè, fondamentalmente sanno che di quello che ci sono parliva, quindi a lungo termine gli effetti ci sono. E ovviamente l'implicazione che per poi va nella coppia è devastante, perché poi c'è la dinamica del marito che non si sente più partecipe lì. Però io andrei anche, cioè anche nella relazione, prima che è arrivato il figlio, cioè sia l'uomo che la donna, si può sperimentare questo annullamento dell'altro.
No, mi sembra molto positivo questo suggerimento, perché tu dici è talmente forte questo coinvolgimento nel momento in cui il figlio arriva che se non l'hai impostato bene prima difficilmente sopravvivi a quel passaggio.
Sì.
Allora?
Sì, sono d'accordo con quello che diceva lei, anche quello che è stato detto. Volevo aggiungere una cosa che per me bisogna ritornare al significato di dono, quello che dicevamo all'inizio, cioè come educare al dono. E per me un bambino fin da piccolo può essere educato al dono. Io lo vedo come insegnante a scuola. Noi quest'anno a Natale abbiamo fatto un progetto sul dono che ci ha veramente stupito, con la mano, cioè bimbi di 3-4 anni che sono molto consapevoli di cosa vuol dire che loro siano un dono, ma soprattutto che sono il frutto di un essersi donati tra la mamma e il papà, tra delle amicizie, tra, cioè comunque c'è una famiglia anche grande, non è solo la loro, cioè le relazioni sono nel donarsi. Allora quello che mi veniva in mente adesso, dico, non so se c'è un...
Scusa, aiutaci a capire, perché voi avete fatto questo bel lavoro. Da che cosa voi l'avete capito e in che cosa i bimbi hanno trovato?
Allora, noi l'abbiamo capito perché, come diceva la mamma, cioè, secondo me per la preziosità con cui anche vediamo i nostri bambini, cioè per come li
li vediamo come anche per noi sono un dono. E la prima è la cosa che gli è passata per prima, che è un dono per noi. Cioè noi e da lì è nata proprio l'idea anche che loro sono voluti bene, sono accolti anche al di fuori della loro famiglia, sono accolti dai loro amici, sono accolti anche dalla loro mamma e dal papà, e anche tra di loro, tra chi è fratello, chi è sorella, chi è amici. Allora quello che mi viene in mente, pensando a questo, è che secondo me non c'è un'età in cui tu devi educare questa cosa, ma per me la cosa centrale è l'essere coppia, che ci avrà delle difficoltà, dei momenti in cui, ma non deve mai smettere di dire io mi allontano perché adesso il posto è dalla mamma, cioè secondo me deve continuare, e questi punti per me sono tutti punti dove vanno fatti insieme. Dice crescere nell'amore, sentire essere collaboratori, cioè non dice essere collaboratore a te mamma, essere collaboratore a te papà, essere collaboratori insieme. Per me questo può essere anche una fatica, dico che forse una famiglia, dei genitori possono essere aiutati in questa cosa se loro sono dono anche forte alla loro famiglia. Cioè a me mi ha sempre colpito la bellezza delle famiglie dove la mamma e il papà, oltre a essere sono loro che educano i loro bambini, sono anche educatori fuori. Io mi ricordo una volta, ho letto una cosa anche di Don Pietro, che diceva quando due genitori, lasciando magari un po' meno tempo ai loro figli, ma si dedicano a dei bambini o dei ragazzi fuori, i loro figli ne trarranno molto vantaggio. Ma questa cosa mi ha sempre colpito molto e penso che un genitore rimane allenato così, cioè anche cercando di essere insieme fuori, forse quando vai in casa.
Io volevo condividere questo pensiero che ho fatto quando ho letto la frase dalla tua attività, dai tuoi gesti, da un gesto dipende il bene della sua vita, della vita di tanti altri. Mi ha colpito molto questa frase qua, questo pensiero della vita di tanti altri, perché è vero, tutto quello che ha detto, io sono d'accordo con le cose che sono state dette, però mi ha fatto pensare che quando io educo mio figlio non finisce in casa mia. E quello che io insegno, quello che noi insegniamo ai nostri figli, loro lo portano fuori e lo fanno vedere ai loro amici, ai loro maestri, ai loro allenatori, e danno testimonianza di questa educazione. Mi è venuto in mente anche dopo subito di la vita delle mamme dei grandi educatori, la mamma di San Giovanni Bosco, la mamma di Don Pietro, i genitori di Santa Teresa, che con la loro educazione hanno educato non solo San Giovanni Bosco e Don Pietro, ma anche tutti noi. Se ci sentiamo figli spirituali qua in questa sede di Don Pietro, è anche grazie al dono, all'educazione di mamma Emilia, che ha saputo educare suo figlio a un dono.
Non era autobiografico.
Ha saputo educare suo figlio a un dono e a far sì che questo dono lui non lo tenesse per sé, ma lo portasse a lo avvicino. Poi è stata una catena di dono.
Due cose velocissime, due cose che riguardano donne, ma che secondo me parlano molto anche di come vivere l'educazione del padre. Il primo è pensando a dedicarsi totalmente e intelligentemente insieme, penso ultimamente Madre Teresa, che si dedicava totalmente ai poveri, ma dedicarsi totalmente voleva dire quotidianamente togliere l'attenzione ai poveri da Gesù nella preghiera con onore. Un esempio molto anche che deve riguardare i papà. E l'altro esempio sempre di mamma, penso all'episodio di Gesù al Tempio, quando tornano indietro, che Maria e Giuseppe lo cedono solo dopo 3 giorni. Lo trovano, ma dopo che sono poi non lo cedono subito, quando erano in cammino erano tranquilli perché pensavano che fosse nel gruppo, insomma. Quindi Maria si fidava di lasciare che Gesù fosse con gli amici. E anche questo è stato per me, nella nostra esperienza anche di ed è sperimentato come i bimbi insieme agli altri, non solo insieme ai loro amici bambini, ma insieme ai papà e alle mamme amiche, imparano tantissimo e riescono a trasmettere quello che tu magari ci hai messo molto più tempo, non ci sei ancora riuscito, loro, e pur mantenendo anche con gli altri la loro unicità e portando il dono che portano di avere quella mamma e quel papà, riescono a ricevere le altre mamme e altri papà tanto e ritornano a casa secondo me molto arricchiti. Quindi in questo senso qua penso che il dono anche totale di Maria che lasciava Gesù anche con gli amici e ci parla di questo dono totale, ma sapiente, intelligente.
Io se dovessi dare dei consigli a una mamma per diciamo non sentirsi solo lei adatta a educare o a un papà, insomma viceversa, direi che quando arriva il primo figlio nessuno dei due sa quello che bisogna fare, non bisogna fare, e quindi insieme si cerca di capirlo, e secondo me la mamma deve accettare che certe cose riescono meglio al papà o che a volte il papà capisce delle cose che tu non hai capito, però essere grata di questa cosa e anche credo farglielo sapere, dirglielo. E poi fidarsi che anche il papà ce la sta mettendo tutta, e quindi se anche una cosa tu la faresti in modo diverso, poi vedi che il risultato magari che si ottiene è lo stesso, perché il bene che ci metti per fare quella cosa lì è lo stesso. E io lo dico anche riferendomi ai miei suoceri, ai miei genitori quando tengono l'amati. E io non do delle regole della serie dovete fare così, 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 cioè per lei fatela stare bene e poi dopo ognuno ce la mette tutta con le caratteristiche che ha, con le proprie doti, le proprie capacità. E poi un'altra cosa che volevo dire riguardo alla lettura è quando parla della mamma che deve stare serena, calma, eccetera, e la prima cosa che ho pensato è che già da lì il papà è fondamentale, perché credo che sia in gravidanza ma anche dopo che la serenità, la tranquillità della famiglia sia nelle mani del papà, quindi per me è una figura fondamentale.
Volevo dire solo una cosa a proposito di quello che chiedevi tu prima a Don, a quella ragazza che non so come si chiama, Maria, e dicevi prova a dare un suggerimento a un sacerdote che deve dire alla mamma che a un certo punto si deve tirare indietro. Volevo dire che per me, cioè, il ruolo del sacerdote è molto importante, nella mia esperienza è stato molto importante, così come il ruolo degli amici, prima accennavo anche tu là. E penso che oggigiorno una mamma abbia bisogno, cioè una coppia abbia bisogno di sacerdoti e degli amici. Io ho questa frase di mio marito che ogni tanto salta fuori, che mi dice questa cosa te l'ho detta 100 volte, te la dice una volta Don Luca va bene, oppure non so, l'hai sentito una volta da Don Luca va bene, ma te l'ho detta 100 volte, no? Per dire. E me l'hai detto, non so, qua veramente. Ah, te l'ha detto Don Luca, non hai capito? Oppure non so, arrivo e faccio questa cosa perché anche i miei amici fanno così, ma però te l'avevo detto un anno fa che era così, no? Allora dico, per me, cioè, non bisogna, cioè, scoraggiarsi davanti anche a certe mamme, certe donne un po' dure a capire certe cose, perché cioè, magari una frase messa lì in un certo modo, in un certo contesto, entra comunque cioè, aiuta comunque un genitore a fare, a svolgere meglio il suo ruolo educativo. Poi viva anche a caratteri, cioè, lei per esempio è molto buona nel rapporto con suo marito, cioè, ci sono anche persone come me che sono un po' più durette, cioè, ognuno ha il suo carattere, però secondo me è fondamentale. Forse una volta le mamme erano più probabilmente sottomesse, anche i mariti, non so, facevano quello che sempre quello che diceva il marito, non lo so, oggi è un po' diverso. Cioè, siamo più autonomi, più indipendenti, lavoriamo tutti, cioè, è cambiato un po' anche il ruolo della mamma. Quindi per me l'essere circondati da amici che puntano lì, puntano al bene dei figli in un certo modo, e avere dei sacerdoti che ti aiutano in questo percorso è fondamentale.
Allora, qua nella chiusura non voglio aggiungere praticamente nient'altro, voglio semplicemente annodare qualche filo in modo da ritenere più schematicamente, insomma, qualcosa di questa bellissima condivisione. Allora, anzitutto proprio questo. In tutte le volte che viviamo questo momento, il mio pensiero va a chi non c'è, ma non... il dispiacere che tanti non sentono, no? Perché la testimonianza di chi ha vissuto vale molto di più di quella di insegnanti magari anche molto eloquenti o insomma o accattivanti, no? E comunque sono cose dette benissimo, chiarissimamente e vissute, quindi veramente vorrei tanto che questo momento per noi, prima di arrivarci, ci interrogasse chi porto su questa sera. Cioè, ricordatevi che questa è una carità che a noi costa poco, ma che può fare tanto bene. E vengo al perché. No. Lo riassumo così proprio brevissimamente in base a quello che è stato detto. Parto da quello che diceva Corrado all'inizio. Stiamo leggendo appunti personali scritti per sé da Don Pietro 40 anni fa o più, no? E tuttavia sentiamo proprio quanto sono nostri e attuali. Circa 30 anni fa, se non vado errato, il cardinale Biffi aveva fatto una ricerca nella arcidiocesi di Bologna, di cui era vescovo, e il titolo era Giovani e Generazioni, dove la tesi fondamentale era che chi non è stato generato non sa generare. E allora mi sembra molto importante il suo richiamo, e lo rilancio. Se vogliamo essere capaci di generare, dobbiamo riconoscere di essere generati. Ed è vero che noi insegniamo ciò che siamo, quindi se da parte nostra c'è il desiderio e l'attitudine quotidiana di approfondire l'essere generati, tanto più saremo anche capaci di generare. Questo è il primo pensiero, quindi l'atto educativo come qualche cosa che anzitutto abbiamo ricevuto in dono, non pensiamo al dono di fare gli educatori, ma il dono anzitutto di essere stati educati e quindi alla necessità di entrare sempre più profondamente in questa esperienza, perché nel momento in cui la viviamo anche la secondo punto che vorrei ritenere, il tema dell'educazione, come quando ce lo chiedono, no? Insomma, tante volte noi pensiamo immediatamente alla comunione e come servizio, al servizio educativo. Il 5 gennaio, appunto, nel momento in cui tentavo di individuare i nodi fondamentali delle qualità del carisma di Don Pietro, indicavo proprio questo. L'educazione come atto supremo di carità, la ragione è stata ben espressa, no, nelle righe di amore. Perché l'educazione non ti chiede un po' di tempo. Allora, in certi ambienti, ma è un modo di dire, soprattutto nel reggiano, ha preso piede l'abitudine di dire un po', perché un po', perché un po', ma niente un po'. L'educazione chiede tutto. Ecco perché è atto di carità. Cioè, ti chiede di essere carità. Cioè, questo un po', guardate che anche così, le espressioni, anche le più comuni, lasciano trasparire qualche cosa, no, del modo con cui noi affrontiamo la vita. Questo un po', da una parte, richiama il relativismo. Attenzione a fare delle affermazioni nette perché sono impegnative. E dall'altra parte indica quella volontà di ritenere un po' per sé qualcosa. No? Quindi va bene la carità fino a un certo punto, va bene fare delle cose, ma fino a un certo punto. E no, qui invece il tema esige, e lo sapete benissimo, di essere carità. Per me vivere in casa di formazione vuol dire essere seminarista. E lo dico in senso forte. Vuol dire essere ciò che io vorrei trasmettere ai seminaristi, prima di fare delle chiacchiere. E dopo va bene le chiacchiere, perché servono a illuminare, a spiegare, ma prima di tutto io devo essere. Potete immaginare, no? Voi adeguandovi ai ragazzi, anche per me c'è uno scarto d'età, ma insomma, a mia età però è certe cose, e no, quella è la sfida, no? Ecco, quindi in questo senso dico, riprendiamola, rilanciamola, approfondiamola proprio con coscienza, perché dalle nostre parti questa idea non è assolutamente corretta. Cioè l'idea che l'educazione è la forma, è una forma suprema di carità. Perché quando si pensa, voi cosa fate? Beh, allora, cioè, voi siete carità. Questo è quello che ho capito stasera, no? Ascoltando ciascuno. Perché ognuno con le sue fatiche è carità. Cosa meravigliosa, ecco perché direi è utile, dite che c'è sul sito anche la registrazione, ma è più importante esserci. Cioè, capisco tutte le fatiche, ma in questo momento senti proprio com'è lo spirito che, come dire, chiarisce un tesoro nascosto, lo indica, lo illumina, lo condivide. Questo è molto importante. Ecco, concludo allora con, come siamo impegnati, e anche la prossima volta inizieremo puntuali, finiremo puntuali, concludo proprio con questo pensiero. Quando domandavo provocatoriamente, forse a Cecilia, ma allora è sufficiente essere in due? Io direi, prima risposta, sì. Cioè, questa è la strada che il Signore ci indica. Cioè di non assolutizzare la propria sensibilità ed esperienza, ma anche di impegnarsi a condividerla, cioè a farla capire, a farla arrivare, accogliendo quella di l'altro. Come però vivere questa sapienza duale, chiamiamola così, no? Questa interessa che viene dalla coppia. Ecco, indubbiamente quello che avete detto è importante, perché stanotte eravamo a Ferrara a parlare con le famiglie che ci avevano chiamato, e così, e questo tema è emerso proprio con molta chiarezza, e ho visto che l'hanno condiviso in pieno proprio. Ricordiamoci sempre che una coppia, cioè quella della Cristina, è una patologia, no? è lei che non vuole ascoltare suo marito, ma solo tutti gli altri uomini, basta che non siano suo marito. No, non è questo il tema, attenzione. Ecco perché lo richiamo. È molto importante che la coppia viva sempre quella dinamica, non del tiro alla fune, no? Un po' a me, un po' a te, finalmente, fino a qui, sono io, fino a lì, sei tu. È importante per essere coppia che entrambi scoprano di essere in cammino nella sequela di un altro. Questa è la libertà della coppia. Non solo una voce esterna, perché comunque è meno coinvolta, ma perché ci richiama, quella degli amici, quella del sacerdote, può essere, ci richiama il fatto che l'uno e l'altro siamo discepoli del Signore, che ci ha chiamati insieme e che ci illumina. Ecco, non per trovare semplicemente al di fuori di sé, no, questa sapienza, ma perché questa dinamica dell'umiltà esattamente libera, sblocca la coppia, che quotidianamente è tentata di incepparsi su questo, nel non ritenere che una cosa è perché io ci ho mollato e tu invece mi sei venuto incontro, ma perché insieme stiamo camminando e il Signore non ci ha fatto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.